siamo arrivati al capitolo 2 di questo stupendo, meraviglioso libro dell'Esodo. Questo libro che fonda la fede di Israele, perché primo, Israele incontra Dio, Dio per la prima volta si rivela degli uomini. Secondo, abbiamo visto, si rivela non ai re, non ai sovrani, non ai monarchi, ma si rivela dei poveracci, a degli schiavi, a delle persone oppresse. Ecco perché questo libro diventerà il fondamento della fede di Israele e diventerà anche il fondamento della fede cristiana. Nel primo capitolo abbiamo sentito raccontare questa oppressione. In realtà noi non sappiamo quale fosse il reale livello di oppressione da parte del faraone, che non è nominato, a differenza degli ebrei, che sono conosciuti per nome, tant'è vero che il nome ebraico del libro dell'Esodo, lo sapete, è Shemot, cioè i nomi. Ecco che invece il faraone non è nominato. Faraone vuol dire casa reale, vuol dire il palazzo, vuol dire il potere. Ora, quanto questo potere fosse oppressivo noi non sappiamo, perché all'interno del testo abbiamo visto che c'è un giochetto di parole, cioè si parla dei sovrintendenti ai lavori forzati, ma in realtà i sovrintendenti ai lavori forzati è un termine tecnico che viene usato al tempo di Davide e al tempo di Salomone per indicare coloro che erano incaricati da parte del monarca ebraico, israeliano, di costringere gli stessi ebrei alle corvée necessarie per il palazzo reale, per le fortificazioni, per le opere pubbliche. Costoro erano assolutamente invisi da parte di Gerusalemme ladrona. E allora che cosa faceva? Allora, tant'è vero che abbiamo degli episodi in cui la gente si ribella e uccide questi sovrintendenti ai lavori forzati. Probabilmente qui c'è già una sovrapposizione con questo stile tipico dell'ebraismo, per cui la parola di Dio è sempre parola di Dio per me oggi. L'esodo non è una cosa che è avvenuta nel 1250, esodo cacciata, tra l'altro adesso grazie alla bontà e alle arti grafiche di Vittoria Ribaudo avete anche il meraviglioso, guardate che bella cosa che ha fatto, quindi le siamo profondamente grati. Vi ricordate, dicevo, una parte delle tv 30 anni prima fa un esodo cosiddetto cacciata, cioè vengono cacciati, c'è un Salvini di turno che fa il decreto di espulsione di tutti gli immigrati, li manda via, questi fanno la via più breve e arrivano in Canaan, in Palestina, passando da sud. 30 anni dopo un secondo gruppo, se il primo erano i figli di Lia, gli altri sono i figli di Giuseppe, invece scappano, sono loro che scappano. E poiché non possono passare lungo la costa, dove c'era tutta una serie di fortificazioni egiziane che erano poste lì contro le invasioni dal mare, soprattutto degli Iskros adesso, dei Fenici prima ancora, ecco che scappano, vanno in giù. E ci sono qui tre itinerari possibili, ma li vedremo quando leggeremo poi l'Esodo, ma comunque il più noto è quello disegnato magnificamente in rosso da Vittoria. Messo lì da Vittoria, in cui arrivano giù fino alla punta della penisola sinaitica, una delle localizzazioni più abituali del Monte Sinai dell'Oreb, risalgono sul Sinai, c'è la Teofania, risalgono poi ed entrano, vedete, in Canaan da est, dall'altra parte, dal famoso Monte Nebo. Ecco, questa vicenda storica è in realtà rivissuta sempre, cioè ciascuno di noi nella sua vita ha dei faraoni da cui scappa, ciascuno di noi ha degli Egitti da cui scappa, ciascuno di noi ha delle oppressioni, ecco, ma Dio è con noi ed è il Dio liberatore. Ecco perché già 250 anni dopo questo evento lo scrittore biblico può già trasporre il piano del dell'oggi sul piano storico dell'esodo, e dice: ecco, noi abbiamo dei sovrintendenti ai lavori forzati, il re ci sta coartando con una tassazione eccessiva, con delle corvée eccessive, il Signore ci libererà anche da questi. Vedete questa trasposizione che fa sì che, come si dice nel Seder Pasquale, l'ho detto altre volte, cioè nella celebrazione della Pasqua, quando il bambino chiede al papà perché celebriamo questa notte santa, la risposta dovrà sempre essere: perché il Signore questa notte ci ha fatto uscire dall'oppressione d'Egitto. Cioè ciascuno di noi deve sentire l'esodo come un evento personale di un Dio che libera me oggi dalle mie paure, dalle mie angosce, dalle mie tensioni, dalle mie ansie, dalle mie malattie, dalla mia morte. Abbiamo visto che il potere è giocato da due donne, queste due egiziane, Sifra e Pua, che mandano in crisi il sistema di fronte a un ordine dell'imperatore di sopprimere tutti i primogeniti maschi. Queste donne fanno obiezione di coscienza e inventano una pia balla, cioè dicono: le donne ebraiche sono così brave che quando noi levatrici siamo chiamate al loro capezzale, questo è già partorito e quindi noi non possiamo farci nulla. Abbiamo anche riflettuto sul valore dell'obiezione di coscienza, cioè sicuramente tutta la posizione anche del Nuovo Testamento non è per l'anarchia, c'è sempre un rispetto per lo Stato, però Gesù aveva dato questa grande indicazione: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, che contrariamente a quanto si chiede non è una affermazione che lo Stato ha i suoi valori e la fede ha un'altra, ma era un vero e proprio slogan rivoluzionario per indicare che lo Stato non vale tutto e che vale soltanto Dio. E così si fu sempre colto dei primi cristiani, cioè dato a Cesare quel che di Cesare, era una monetina di lega bassa, vi ricordate la scena, mentre invece dare a Dio quel che di Dio voleva dire dare tutto. Ed è sempre stata questa lo slogan di tutti i popoli oppressi, che facendo lettura del libro dell'Esodo, si forza sulle parole di Gesù, cercano di creare un regno di giustizia, un regno di pace, anche quando lo Stato vacilla, anche quando lo Stato è oppressore, cercando di costruire già qui sulla terra, ecco, un regno diverso. Arriviamo al capitolo 2. Capitolo 2 che si divide in quattro parti. La prima parte, i primi 10 versetti, ci raccontano la nascita di Mosè. E sono di fonte mista, javista, eloista, o più probabilmente soltanto eloista. Per chi non c'era le volte precedenti, dobbiamo ricordare che l'Esodo, come tutto quanto il Pentateuco, non è stato scritto da una mano, ma sono tradizioni antiche che vengono raccolte da un redattore finale durante l'esilio e soprattutto dopo l'esilio. E avevamo individuato soprattutto tra le tante fonti, perché al giorno d'oggi, mentre una volta si diceva fino a 10 anni fa, ci sono 4 fonti del Pentateuco, al giorno d'oggi invece si dice no, probabilmente le fonti sono tantissime, ma certamente queste fonti sono soprattutto 4. La fonte javista, che nasce nel 900 nel regno del sud, il quale probabilmente per mano di un sacerdote che vuole legittimare la successione di Salomone, ed è detta così perché chiama Dio col nome del tetragramma sacro, YHWH. La fonte eloista del regno del nord, una cinquantina, 100 anni dopo, 850, 750, la quale insiste sulle avventure di Giuseppe, avo di Efraim e Manasse, le grandi tribù del nord. Vedremo mitizza il deserto, mitizza il tempo dell'esodo, è in polemica con il sud dove c'è la capitale Gerusalemme e quindi ha una teologia antiregale, ed è detta così perché chiama Dio col nome di Elohim, ecco quindi fonte eloista. C'è poi la fonte sacerdotale che si forma durante la caduta dell'esilio, durante l'esilio, dopo la caduta di Gerusalemme nel 587, e privilegia il tema del Tempio, ovviamente fatta dai preti, dai sacerdoti, il cosiddetto Prides Codex, cioè fonte dei preti, la fonte sacerdotale o fonte P, e per quello che viene chiamata P, P di prete, Prider Codex è una parola tedesca, codice dei preti. E infine, quasi in parallelo, abbiamo la tradizione deuteronomista scritta nel nord ma portata nel sud al tempo del re Giosia 622, che viene aggiunta alle altre tre dopo l'esilio. Quindi soltanto dopo l'esilio noi abbiamo la fusione di queste fonti da parte di un redattore finale. E Esdra presenta questa fusione come Torah, come insegnamento, all'incirca nel 428 avanti Cristo. Perché è importante la teoria delle fonti? Perché spiega le discordanze. Noi vedremo che ci sono raccontate due vocazioni di Mosè, ci sono raccontate due apparizioni di Dio. Perché? Perché Dio è apparso due volte, l'ha chiamato due volte, ma perché quando le tradizioni avevano delle divergenze, non collimavano, il redattore finale le mette vicine. Non è che ne sceglie una, le mette vicine. E questo ci dice la grande fedeltà alle antiche tradizioni da parte del redattore finale, ma questo ci dice anche che ogni tradizione ha una rivelazione particolare di Dio per noi, ha un messaggio particolare di Dio per noi. Quindi, primi 10 versetti o sono solo di fonte eroista o c'è anche qualche pezzo di fonte eroista. 11-14. 14 il delitto di Mosè, probabilmente di fonte yavista. 15-22 la fuga di Mosè in Madian, di fonte anch'essa yavista, mentre invece la quarta parte del secondo capitolo, versetti 23-25, l'intervento di Dio, e questo è di fonte sacerdotale. Quindi prima parte diciamo yavista, seconda parte yavista, terza parte yavista, quarta parte sacerdotale. Leggiamo i primi 10 versetti e poi commentiamo.
Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio, vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi, ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, gli mise dentro il bambino e lo depose tra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora il figlio del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Essa vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli ebrei». La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino?» «Va», le disse la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me. Io ti darò il salario». Sono andata oltre?
No, fino a 10.
La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli divenne un figlio per lei, ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho salvato dalle acque».
È un brano di una bellezza, di una dolcezza, non per niente tutti i cineasti si sono alternati e sfidati nel renderlo in varie versioni anche di spettacolo. Attenzione, è sicuramente un brano di tipo mitico, cioè una nascita prodigiosa, una nascita miracolosa. È un genere letterario tipico dell'antichità. Se voi andate a vedere, Ciro nasce in questa maniera miracolosa. Romolo e Remo, vi ricordate, nascono in maniera miracolosa. Qui addirittura l'infanzia di Mosè trova un parallelo in quella di Sargon I di Akkad, che nel 2000, dal 150 avanti Cristo, quindi siamo 1000 anni prima di Mosè, era stato Sargon I di Akkad, l'Accadico, è un assiro, se volete, precursore degli Assiri, era stato anch'egli abbandonato in una cesta di vimini, era stato anch'egli adottato e poi era diventato re. Quindi c'è proprio un parallelo molto, 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 molto stretto. Questo per dire che ogni nascita è un miracolo, eh? Ogni nascita è un prodigio, ogni nascita è un intervento particolare di Dio, che ciascuno di noi non nasce per caso, che ciascuno di noi è unico agli occhi di Dio. Questo Dio che, come dice il profeta Isaia, ha tatuato il nostro nome sulle sue mani. Ciascuno di noi, il nostro Dio, ha i tatuaggi. Non potrebbe giocare nel Monza, perché sapete che Berlusconi non vuole giocatori tatuati. Ecco, ma invece Dio è tatuato, perché il profeta Isaia, Deutero Isaia, dice: io ho tatuato il tuo nome sulla mia mano. Bellissimo. Ciascuno di noi è unico per Dio, ciascuno di noi è prezioso per Dio, ciascuno di noi è amato in maniera personale, individuale, da Dio. Ecco, questo brano inizia con questo versetto 2, che è un versetto abbastanza buffo, cioè: la donna concepì e partorì un figlio e vide che era bello. Voi sapete che ogni scarafone è bello mamma sua, si dice, no? Però qui noi dobbiamo avere sempre in mente l'ebraico tov. Tov è una parola che ha tre significati, che è bello, buono, utile. Perché anche nella Genesi compare spesso, e Dio vide che tutto ciò era tov, era bello, buono e utile. Così Gesù è il pastore kalos, il buon pastore. In realtà sarebbe il pastore bello, buono e utile. Ecco le tre valenze di questo aggettivo. Cioè, sicuramente Mosè è buono, perché vedremo, è un uomo di fede, di una fede profonda, è un uomo che mette in discussione la sua vita per Dio. Sicuramente Mosè è bello, perché è un grande condottiero, perché vedrà Dio e il suo volto sarà trasfigurato dalla visione di Dio. Sicuramente Mosè è utile, nel senso che è l'uomo della provvidenza, Dio si serve di lui per questa grande opera, ha una grande missione, ecco, e ogni vita è una vita tov. Quando nella Genesi, dopo il giorno di creazione, si conclude dicendo: Dio vide che ciò era tov, vuol dire che era bello, perché il nostro Dio è bellezza, il nostro Dio è estetica, il nostro Dio è meraviglia, ma il nostro Dio crea tutte le cose anche buone, non le crea cattive. Ogni creatura è buona agli occhi di Dio ed è anche utile, cioè entra in un puzzle di provvidenza, di creazione del re. È interessante vedere come questa figlia del faraone in fondo faccia anche lei obiezione di coscienza al decreto paterno. Questo perché? Perché lei dice chiaramente, capisce che è uno dei bambini ebrei che scampano in questa maniera strana alla strage, e poi accetta di allevarlo. Questo vi fa capire che che la Bibbia non è populista, non è nazionalista. Anche se Israele è il popolo eletto, è il popolo prescelto, in tutte le nazioni ci sono i buoni e ci sono i cattivi. I primi due santi che ci presenta il libro dell'Esodo sono due ostetriche egiziane, di cui viene ricordato il nome in eterno, Sifra e Pua, mentre il nome del faraone non è detto. Abbiamo visto la volta scorsa, forse Ramses II, ma qualcuno dice che è il suo successore, Menapta I, eccetera, quindi non sappiamo neanche bene chi sia questo faraone. Invece di queste due donne si conosce il nome. Così adesso la figlia stessa del faraone è una donna che ha pietà di un bambino, rifiuta l'infanticidio, lo leva, anche se c'è un decreto paterno contro i maschi ebrei. Questo vi fa capire perché Israele distinguerà sempre l'oppressione dagli reali oppressori, il peccato dai peccatori, nel senso che non ci sarà mai una condanna di un popolo. Israele non ce l'avrà mai con l'Egitto, ce l'avrà con gli egiziani oppressori. Tant'è vero che alcuni egiziani seguiranno gli ebrei nell'esodo, lo vedremo. Quindi la salvezza è per tutte le genti. E questo è un altro dato estremamente importante. Nello stesso tempo c'è un'indicazione teologica, cioè il potere nutre e alleva la sua fine. Cioè, vedete, è il potere stesso che ha in sé i germi della sua distruzione. Questo potere crollerà perché ha accettato questo bimbo. Quindi questo ci dice anche, è un segno di speranza, anche quando abbiamo dei poteri molto oppressivi sulla terra, noi sappiamo che in essi ci sono dei germi di sgretolamento, prima o poi crolleranno, è anche il senso della storia, Tutti i grandi poteri dell'umanità, anche i più sanguinari, prima o poi sono crollati, Ce lo insegna la storia. Partiamo pure da lontano, non solo gli egiziani, ma pensate i babilonesi, pensate prima ancora agli assiri, pensate il mondo greco, pensate la spada latina, l'impero romano, pensate a tutti gli imperi fino ad arrivare al nazismo, fino ad arrivare al fascismo in Italia, cioè tutte queste cose prima o poi crollano, perché in sé non hanno la pienezza che ha soltanto Dio, sono Dio e Tov, tutto il resto è fragile, e prima o poi, anche quando il male sembra ineluttabile, sembra invincibile, noi dobbiamo sempre sapere che prima o poi crollerà, che ci sarà sempre un terzo giorno in cui si risuscita da morte. Il nome di Mosè è uguale a quello del faraone. Perché? Perché Ramses vuol dire il dio Ra è nato. Ramses. Il nome di Mosè è Mses, cioè è nato. Noi non sappiamo che cosa era nato prima, cioè probabilmente aveva un nome egiziano, anche lui di qualche divinità. Come Ramses significa il dio Ra è nato, così il nome di Mosè chissà quale sarà stato, Atom Ses, perché il nome che noi abbiamo è solo Ses, la seconda parte, è nato, ed è un nome sicuramente egiziano. Quindi noi non sappiamo il vero nome di Mosè. Sicuramente gli ebrei agli ebrei sta male che il loro condottiero abbia il nome di una divinità che è nata, allora cominciano a fare una cesoiata della prima parte del nome, lo chiamano soltanto più è nato, ma non dicono chi, anzi lo traslitterano in qualche maniera nella lingua ebraica e vedete, gran finale, lo fanno chiamare salvato dalle acque. Ma in realtà non sarebbe così, perché salvato dalle acque sarebbe Mashu. Invece qui abbiamo Moshe, che è un participio presente, al limite colui che ti salva dalle acque. Quindi vedete, qui ci sono sicuramente dei dati storici, che Mosè aveva un nome egiziano, questo nome è stato epurato per motivi teologici sicuramente, e poi sicuramente si vede in Mosè, come sua essenza, e il nome indica l'essenza, il fatto che ha salvato Israele e allora è che è stato salvato dalle acque, scusate, e allora ecco viene chiamato, si dice qui, io l'ho tratto dalle acque, io l'ho salvato dalle acque, lo chiamo così perché significava l'ho salvato dalle acque, in realtà al limite significherebbe salvatore. Leggiamo gli altri versetti dall'11 al 14.
In quei giorni Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti da cui erano oppressi. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo seppellì nella sabbia. Il giorno dopo uscì di nuovo e, vedendo due ebrei che stavano rissando, disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti tuo fratello?» Quelli rispose: «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di uccidermi come hai ucciso l'egiziano?» Allora Mosè ebbe paura e pensò: «Certamente la cosa si è risaputa».
Ecco, fermiamoci qui un momentino. Attenzione! Mosè viene presentato come l'anticaino, cioè come, vi ricordate, anticaino. Caino era colui che diceva: «Non sono io il custode dei miei fratelli, se volete il fascista me ne frego», a cui Don Milani contrapponeva: «I care, io mi interesso, io mi occupo», vi ricordate, proprio nei tempi del fascismo. È colui che si fa custode e guardiano dei fratelli, cioè non se ne resta a palazzo nelle sue ricchezze, nei suoi agi, ma è uno che va in mezzo agli ebrei, che sa di essere ebreo anche lui, e vede un egiziano che colpisce un ebreo e ne prende la difesa. Quindi è una persona aperta, sensibile, solidale, che non si chiude nella sua vita e nei suoi privilegi, che fa già esodo da se stesso, dal suo palazzo, dal suo potere, è in fondo il figlio adottivo del re, ecco, o il nipote adottivo del re, in ogni caso è un personaggio di alto lignaggio. Invece fa esodo e va anche lui verso i poveri, va verso gli ultimi, va verso i fratelli. Ma attenzione, Mosè inizia con un duplice fallimento. Perché? Perché prima di tutto anche lui diventa immediatamente violento. Vede la violenza e risponde alla violenza con la violenza. Secondo, i suoi fratelli, per i quali egli è sceso dal palazzo e in mezzo ai quali si è mischiato, lo rifiutano anche loro. Vedete, Mosè ricade nella stessa violenza che vuole combattere. Su questo delitto di Mosè c'è stata tutta una teologia, soprattutto rabbinica, molto importante. Perché che Mosè esordisca massacrando un egiziano, seppur per difendere un fratello, è sicuramente una violazione del quinto comandamento. E allora, per esempio, i rabbini cercano di giustificare il delitto dicendo che l'egiziano aveva prima usato violenza alla moglie dell'ebreo che percuoteva, e allora Mosè eseguirebbe la condanna a morte per l'adulterio prevista da Levitico 24:17 e Levitico 20:10. Invece, se il rabbinato arriva nei suoi apocrifi, se volete, a dire questa cosa qui per giustificare Mosè in qualche maniera, il Midrash, cioè la grande tradizione spirituale, esprimerà la condanna di Dio a questo gesto. E su questa linea i padri della Chiesa, fino a Sant'Agostino, vedranno in questo gesto di Mosè una colpa grave. Mosè è un omicida. C'è un discorso più vasto da fare, che la schiavitù si riproduce all'interno degli schiavi. Vedete, gli schiavi sono tra loro divisi. Questo è un discorso, chi di voi frequenta i poveri sa che questo è un discorso estremamente valido. I poveri non sono santi, non sono più buoni degli altri, non sono più belli degli altri, più giusti degli altri perché sono poveri. Molto spesso, anzi, all'interno delle situazioni di povertà si riproducono tensioni, si riproducono violenze, si riproducono ingiustizie. Ormai gli psicologi ci dicono che sappiamo amare soltanto se siamo stati amati. Gente che non è mai stata amata più facilmente non sa amare e ha relazioni violente e ha relazioni per noi fuori della logica. Col povero, allora, il povero non va mai mitizzato, dal punto di vista etico, va amato e compianto e deve avere tutta la nostra solidarietà. Però dobbiamo anche capire perché il povero ruba, perché il povero è violento, perché il povero a volte è infedele. Ecco, perché non è stato amato, non è stato educato, non è cresciuto in un clima di libertà. Molto spesso all'interno dei poveri ci sono, direi, quasi più violenze, più tensioni, più ingiustizie, ecco, proprio perché non c'è un'educazione. Questo dobbiamo saperlo quando ce la prendiamo con lo zingaro che ti ruba il portafoglio, a parte che nei popoli nomadi il discorso è molto più lontano, perché i popoli nomadi nascono come raccoglitori. E soltanto quando noi abbiamo messo la proprietà privata e diviso tutta la terra in fazzoletti, questo è mio, questo è tuo, questo è suo, questi si sono trovati spiazzati e hanno continuato a raccogliere dove trovano. Quindi lì il discorso è diverso. Ma molto spesso, per esempio, io che ho un po' di esperienza delle favelas dell'America Latina, ecco, in queste grandi favelas c'è una violenza, no? che fa davvero paura. Cioè, quando io giro per una favelas, non sono mai solo, nel senso che i missionari mi danno due marcantoni di 1,90, probabilmente maestri di capoeira o di cose analoghe, no, perché dicono: ma sei mica matto ad andare in giro da solo per la favela. Quindi mi danno sempre la guardia del corpo, perché i delitti, i furti, le violenze anche gratuite, per esempio ti dicono: non portare mai gli anelli, perché per pigliarti l'anello ti danno un colpo di macete e ti tolgono la mano, non è che stanno a guardare, sì così. Quindi ecco, cioè tra i poveri le situazioni di violenza, le situazioni di ingiustizia, le situazioni di male sono probabilmente molto più ampie, proprio perché manca l'educazione, proprio perché non sono mai stati amati, proprio perché non hanno mai avuto una formazione. Questo dobbiamo sempre considerarlo, anche quando vediamo delle barbarie tremende. Pensate alla guerra in Ruanda tra gli Hutu e Tutsi, massacri, eccetera, eccetera, no? Ecco, a parte il fatto che questi massacri che continuiamo a fare noi da tutte le parti del mondo, dalla Siria alla mia Amazzonia, dove migliaia di indigeni vengono massacrati dai bianchi per impadronirsi dei tesori dell'Amazzonia, quindi li facciamo noi, anche tra di loro a volte ci sono queste violenze, ecco. E direi che sono, passate una parola, giustificate, perché non c'è una formazione, non c'è una cultura, non c'è un amore, non c'è un'educazione. E qui sicuramente siamo di fronte a questa situazione, cioè la prima volta che compaiono due ebrei stanno facendo a botte tra di loro. Ma come? Dice: avete un'oppressione, unitevi, siate solidari, organizzatevi contro il faraone. No, si stanno facendo botte fra di loro. Per di più, arriva il buon Mosè a dividerli e questi che cosa dicono? Ah, guarda che andiamo a fare la spia, diciamo che tu hai ucciso il nostro un egiziano che percuteva il nostro fratello, invece di dire: ah, meno male, hai aiutato questo poveretto che non finisse ucciso sotto il bastone del sovrintendente egiziano. Vedete quindi quale situazione complessa, e vedete come Mosè si trova rifiutato, si trova espulso dai suoi stessi fratelli. Noi sappiamo che, secondo la tradizione biblica, la vita di Mosè è scandita da tre tappe di 40 anni ciascuno. Ho già detto un milione di volte, ma a chi per le prime volte viene a sedere i miei corsi, che quando nella Bibbia trovate un numero ha sempre un valore simbolico. E tutti voi sapete che 40 indica... Cosa indica?
Infinito.
No.
Il tempo necessario.
Il tempo voluto da Dio, il tempo necessario. Vi ho detto le prime volte, vedremo che Esodo dice che Israele vaga per il Sinai 40 anni, mi sembra un po' troppo, per andare di più alla mente 40 anni è un po' lunga, ma è il tempo che Dio aveva voluto, che Gesù digiuna 40 giorni e 40 notti, astenendosi dalle bevande e dai cibi, cosa assolutamente impossibile, perché vi ho detto le tre volte, Domenico, che si può stare 40 giorni senza mangiare, ma non 40 giorni senza bere, perché dopo il quarto giorno sei disidratato, vai in coma, e quindi è un modo per dire che è stato tentato il tempo voluto da Dio, il tempo che Dio aveva ritenuto necessario. L'ascensione avviene 40 giorni dopo la Pasqua, non è vero, perché Luca nel suo Vangelo dice che avviene la sera stessa di Pasqua, poi negli Atti dice avviene 40 giorni, e lo stesso scrittore però dice che avviene dopo il tempo che Dio aveva ritenuto necessario. Dio ha ritenuto necessario che Cristo fisicamente fosse presente tra i suoi per un certo periodo, al di là del quale non si è reso più reperibile fisicamente dai suoi amici. Ecco il senso dell'ascensione. Mosè ha la vita divisa in 40, scandita dal numero 40. Sono tre gruppi di 40. La prima tappa di 40 anni, ecco, avviene ora, nel momento di questo episodio, raccontato nei versetti 11-15, poi al capitolo 3 avremo l'incontro del roveto ardente con Dio, e quindi avremo il secondo periodo, che sarà il periodo poi avremo un secondo periodo che sarà il periodo in cui Mosè sta nel deserto e vedremo cosa fa, e fa la sua vita nel deserto. Poi dopo altri 40 anni, quindi 80 anni, gli viene data la missione con l'apparizione di Dio sul roveto ardente. Dopo altri 40 anni, a 120 anni, arriverà la morte sul Monte Nebo, secondo quanto detto in Deuteronomio 31:2. Allora, la prima tappa, i primi 40 anni, sono in qualche misura il tempo dell'utopia, cioè quest'uomo che è stato educato alla corte del faraone, che è potente in parole ed opere, come viene detto qui, tra l'altro anche Gesù viene descritto dai discepoli di Emmaus con la stessa espressione, anche Gesù è potente in parole ed opere. Ecco, in questa fase, che è la fase dell'utopia, lui è potente e pensa di avere delle cose da dire, pensa di avere delle cose da fare, no? È convinto che sarebbe riuscito a mettere a posto quello che non funziona, va in mezzo ai suoi fratelli, uccide un oppressore, probabilmente pensa di fare nascere una sollevazione degli ebrei. Mosè si sogna liberatore del suo popolo, ma ciò che emerge è la ricerca della propria gloria personale, faccio io, sono capace a liberare il mio popolo. Questa fase è la fase dell'utopia. Mosè si sentirà respinto, Mosè sentirà gli altri estraneo a lui, Mosè sentirà la propria famiglia adottiva, gli altri fratelli ebrei che lo espellono. E allora inizia la seconda tappa. A 40 anni Mosè sperimenta questa profonda crisi di identità. Il suo nome, la sua vocazione, cioè il suo nome di Salvatore, non corrisponde con ciò che riesce a fare. Anzi, si trova rifiutato proprio da quel popolo che vorrebbe salvare e la sua vita è in pericolo. È il tempo in cui Mosè non è più nessuno. Fugge. Lui, che era l'uomo coraggioso, che pensava di fare tutto da sé, diventa un uomo povero, impaurito. Atti 7:29, lo vedremo, ci parla di questo disincanto, della fine dei suoi sogni, della delusione. E allora Mosè si ritira nel privato, se volete. cioè si accomoda, si accontenta di una vita normale, si sposa, dei figli, fa anche lui pastore, il capoclan probabilmente di una tribù importante. È il tempo della solitudine. Mosè non spera più nulla in se stesso, nei suoi metodi, nelle sue capacità, non attende più nulla dagli altri, non attende più nulla dai suoi fratelli. E nella solitudine Mosè lascia che la delusione, il dolore, la rabbia vengano a galla. Ma trascorsi altri 40 anni, sarà Dio a irrompere nella vita di quest'uomo. Quindi, prima tappa, diciamo l'utopia, seconda tappa il disincanto, terza tappa il tempo della gratuità. Mosè è immerso nella sua vita ordinaria, ma ha imparato a guardare, a meravigliarsi. Il suo sguardo non si è spento, sa farsi toccare da ciò che accade intorno a lui, non si gira dalle altre parti, non cerca la propria sicurezza. È ancora un uomo in ricerca, non è un miocardio sclerotico, come dirà Gesù, la durezza di cuore, la sclerosi del cuore. E allora Mosè vede questo fenomeno strano di questo albero che brucia e lì incontra Dio. Mosè non è più lui che va a cercare i fratelli, è Dio che è andato a cercare Mosè. Va a cercare Mosè e lo invita a fare di nuovo esodo, un esodo al contrario, ad abbandonare le sue idee, la sua tribù, sua moglie, i suoi figli, questo suocero così importante, vedremo dopo, ad abbandonare le strade percorse e ad abbandonare anche i sandali. Ricordatevi il tema del rovetto ardente, togli i sandali. Togli i sandali significa lascia la polvere del tuo passato, significa però anche dove poi dovrai ferirti i piedi camminando sulle rocce. Sarà una strada anche di grande difficoltà. E allora è Dio che si presenta a Mosè come il Dio fedele, come il Dio familiare, che è il Dio che vuole entrare nella storia del suo popolo, che non si arrende ai tradimenti, che non abbandona le sue promesse. E allora questa volta non è più Mosè a scendere tra i suoi fratelli e vedere, è Dio che scende a vedere i suoi fratelli e manda Mosè proprio dal faraone. Ecco quindi la terza fase, la fase della gratuità, la fase della fiducia, di quella fede che tutto può. Ecco. Certo, questa fase sarà di nuovo una fase dura, perché Mosè dovrà affrontare un altro deserto, dove i suoi fratelli gli faranno più volte resistenze, dove i suoi fratelli continueranno a dubitare di lui. Ma lui ormai sa di avere un rapporto privilegiato con Dio, di avere un dialogo tu per tu con lui, di essere mediatore tra il popolo e lui, di essere il grande intercessore. Allora intercede perché si aprano le acque, intercede nel momento della fame perché piovano la manna e le quaglie, intercede nel momento della sete perché dalla roccia sgorghi l'acqua. Ecco, vedete, è un uomo che sa di essere con Dio. E anche quando è continuamente messo alla prova dai suoi stessi fratelli, che è la prova peggiore, forse peggiore ancora di quella di essere perseguitato dal faraone, ecco, quest'uomo sa che Dio è con lui. Quindi arriva la fine della sua vita. Mosè ha capito di non essere indispensabile, ha capito che fa tutto Dio, non è lui che salva, ma è Dio che lo ha salvato. Quindi Mosè Salvatore è in realtà soltanto Dio. E allora Mosè accetta una morte in solitudine, quella solitudine sperimentata come pienezza però, perché colmata da Dio. E vedremo Mosè che muore nel bacio, nell'abbraccio di Dio. Leggiamo avanti i versetti dal 15 al 22, fonte Javista, e poi diremo alcune cose.
Poi il faraone sentì parlare di questo fatto e cercò di mettere a morte Mosè. Allora Mosè si allontanò dal faraone e si stabilì nel paese di Madian e sedette presso un pozzo. Allora ora il sacerdote di Madian aveva 7 figlie. Esse vennero ad attingere acqua per riempire gli abbevertori e far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e fece bere il loro bestiame. Tornato dal loro padre, Reuel, questi disse loro: perché oggi avete fatto ritorno così in ritardo, in fretta? Risposero: un egiziano ci ha liberato dalle mani dei pastori. È stato lui che ha tinto per noi e ha dato da bere al gregge. Quegli disse alle figlie: dov'è? Perché avete lasciato l'acqua e l'uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo. Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo e gli diede in moglie la propria figlia Zipporah, si dice Zipporah.
Così, proprio Zipporah, certo.
Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Gerson, perché diceva: sono un immigrato in terra straniera.
Ecco, attenzione. Allora Mosè fugge e va in Madian. Allora, dove sia Madian è molto dibattuto. Alcuni dicono che sia in Arabia, a sud di Edom, a est del Golfo di Aqaba. Cioè, in altre parole, ricordatevi sempre la parola Amen, senza la linea finale. A est di Israele noi abbiamo gli Ammoniti, i Moabiti e gli Edomiti. A-M-E. Allora, qui è proprio scritto anche Ammon, Moab, Edom. Probabilmente Madian, vedete, è a est del Mar Rosso. Questa è una delle localizzazioni in cui si pone appunto Madian. Però i madianiti erano dei grandi nomadi, per cui, per esempio, Numeri 10 dicono che dei madianiti abitavano nella penisola sinaitica. Ancora, per esempio, Genesi 36 dicono che dei madianiti abitavano in Moab. Sono popoli nomadi, girano un po' di qui e un po' di là. Primo Re 11:18 ci dice che sono, quando Mosè li incontra, nella penisola sinaitica, a est di Paran, a est del deserto di Paran. Questo a me piace molto perché noi sappiamo che quando abbiamo fatto l'introduzione, no, del libro dell'Esodo, abbiamo detto che nel 1850, quando c'è la grande seconda migrazione dall'Iraq, da Mosul, da Ur del Caldeo, per capirci, che è la migrazione cosiddetta di Abramo, probabilmente ci sono stati tre gruppi di migranti: un gruppo di migranti che si è fermato in Palestina, un secondo gruppo di migranti che si è fermato nella penisola sinaitica, un terzo gruppo di migranti che è arrivato fino al Sinai, fino all'Egitto. Quelli che si sono fermati nella penisola sinaitica sono i cosiddetti Shatzu Yahweh, cioè adoratori di Yahweh. Perché diciamo questo? Abbiamo trovato delle stele egiziane in cui dicono che in Sinai vivevano dei gruppi di nomadi Shatzu Yahweh, cioè adoratori di Yahweh. Questo ci farebbe capire perché Mosè incontra Dio col nome di Yahweh quando va a finire nella penisola sinaitica. Probabilmente il suocero era un sacerdote di questo culto. E ce lo dice il testo stesso. Quindi Mosè incontra questo che diventa suo suocero, che è un adoratore di Dio col nome di Yahweh, apprende che il Dio dei padri è Yahweh dal suocero madianita di cui culto è sacerdote. Arriva in Madian. Il primo gesto è un gesto di liberazione. Vedete, uno che che è sempre teso alla liberazione, si mette sempre a difendere gli ultimi, è interessante questo. La vede un'ingiustizia, massacra l'egiziano. Qui vede che dei pastori stanno cacciando queste ragazzotte che sono ovviamente più deboli, e Mosè si levò a difendere le ragazze e fece bere il loro bestiame. Probabilmente Mosè era anche un grande guerriero, perché se è stato educato alla corte del faraone è stato educato nelle arti militari, quindi era un grande combattente. Questo fa capire perché da solo riesce a sbaragliare questo gruppo di bulli pastori arroganti che cercano di impedire a queste signorine di abbeverare il loro gregge. Questo suocero ha vari nomi nella Bibbia. Secondo la fonte Yavista, per esempio qui nel versetto 18, si chiama Reuel, ma vedremo che ai primi versetti del capitolo successivo cambia nome e si chiama Jetro. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, ma ci hai appena detto che si chiama Reuel, tre versetti prima. Allora, si chiama Reuel o si chiama Jetro? Ma per confondervi ancora le idee, vi dico che Numeri 10:29 dice che il suocero di Mosè si chiamava Obab, figlio di Reuel. Allora, come si chiamava il suocero di Mosè? Per esempio, non sappiamo neanche come si chiamava il nonno di Gesù. Se vedete il nonno materno è degli apocrifi, Gioacchino e Anna, non contano nulla perché sono apocrifi, ma nelle genealogie di Matteo e nelle genealogie di Luca i due nonni paterni hanno nomi diversi. Quindi a volte c'è il doppio nome, a volte c'è il nome e il soprannome, qualcun altro dice che c'è un nome di nascita è un nome legale, va bene, tante volte nella Bibbia non sappiamo più. Alcuni però vi dicono una cosa importante. Reuel sarebbe il vero nome di persona e vorrebbe significare, voi siete già attentissimi, c'è El, Dio. Reuel vorrebbe dire amico di Dio. E questo spiegherebbe anche il ruolo di questo suocero, che è sacerdote del vero Dio, quindi amico di Dio. Mentre invece Jetro, che vediamo dopo, sarebbe un titolo onorifico, cioè corrisponderebbe all'arabo vatum, che vuol dire eccellenza. Alcumenda, commendatore, cioè, sarebbe un titolo onorifico. Quindi il vero nome sarebbe Reuel, no? Mentre invece Jetro sarebbe un titolo onorifico. Quindi mentre stava pascolando il titolo del commendatore, suo suocero, del capo clan, del colonnello, chiamate come volete, ecco. Giudici 1 ci dice che Jetro è Kenita, mamma mia, cioè discendente di Caino. È interessante questo, un discendente di Caino è il primo vero sacerdote di Abel. D'altra parte, Genesi 5:9 ci dice che Kenan è figlio di Enos, il primo che cominciò a chiamare Dio Yahweh. Ho letto Genesi 4:26, interessante questo, Quindi è un Kenita, c'è una tradizione, questa tradizione già diceva nel libro della Genesi che Enos, padre di Kenan, fu il primo a chiamare Dio con il nome di Yahweh. Allora, questo Mosè viene accolto dal suocero Jetro e viene Reuel, gli si offre in sposa Passerotta, Zippora vuol dire Passerotta, quindi mi viene in mente Passerotto, non andare via. Allora, Mosè sposa Passerotta. Attenzione, allora non si sa bene Passerotta di che tribù sia, perché qui chiaramente sarebbe una madianita, ma se poi leggiamo Numeri 12:1 si dice che è una cuscita, cioè una negra etiope. I cusciti sono gli etiopi, quelli che abbiamo massacrato noi italiani, sto leggendo dei libri terribili di alpinismo che raccontano i massacri che gli italiani hanno fatto contro gli etiopi e soprattutto contro gli altri cristiani. Io non sapevo, c'è sempre la tradizione, voi sapete, portata avanti da Montanelli, italiani brava gente, eccetera, eccetera, contro cui Del Boca si era invece profondamente scagliato, e adesso tutti gli storici ci dicono che ne abbiamo fatto delle cose immonde, tra cui adesso questo libro raccontava che noi ovviamente ci stracciamo le vesti di fronte ai martiri cristiani dell'Islam, ma gli italiani sono quelli che hanno massacrato il maggior numero di cristiani probabilmente nel mondo, e vengono ricordate alcune stragi fatte in Etiopia, per esempio una strage al monastero di San Giorgio, dove massacrarono 2300 tra vescovi, preti e diaconi etiopi. Ammazzavano i cristiani perché gli etiopi resistevano all'invasione italiana, e poiché grande potere era potere religioso, ecco che Mussolini da ordine massacrateli tutti, Graziani e Badoglio che sono lì li massacrano tutti senza complimenti, l'unico che pare si fosse poi opposto è Amedeo di Savoia, che ha cercato di tampare un po' i buchi, ma ormai le stragi erano state fatte, cose terribili, massacro di 2300 preti e vescovi e diaconi da parte degli italiani in Etiopia è ancora ricordato adesso. Ecco che questa Zipporà sarebbe una cuscita, cioè una negra etiope. Allora, insomma, ha sposato una madianita o ha sposato una negra etiope? O ne ha sposate due? Cosa possibile, perché allora c'era la poligamia? O c'è confusione tra Cusciti e la tribù di Cushan? Perché dico questo? Perché in Abacuc 3.7, in parallelo con i Madianiti, si mettono quelli della tribù di Cushan. Ma la tradizione della moglie madianita probabilmente è la tradizione più vera. Perché? Perché storicamente poi i Madianiti saranno dei grandi nemici di Israele. Cioè, se noi leggiamo Numeri 25, Giudici 6-8, eccetera, eccetera, i Madianiti, quando Israele cerca di conquistare la Palestina, si opporranno e saranno tra i nemici storici di Israele. Allora, il dire che da questi Madianiti, questi nemici storici, Israele ha imparato la vera fede, deve essere un dato proprio storico, se no Israele avrebbe fatto volentieri a meno di citarli. Dire che Mosè ha sposato una donna del nemico deve essere un dato davvero storico, perché è una cosa che Israele avrebbe volentieri evitato di citare. Il nome del figlio di Mosè si chiama Gerson, che vuol dire straniero, straniero. Mosè ricorda le sue radici, in Madian lui è uno straniero. Il nome del secondo figlio, che avrà quando Mosè avrà già avuto l'esperienza di Dio sul Sinai, sarà invece Eliezer, cioè Dio mi ha liberato. Eliezer, Dio mi ha liberato. I nomi sono sempre profondamente significativi. Leggiamo gli ultimi versetti del brano.
Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo che gli diede in moglie. Ah, l'ho già letto questo, già
letto. Versetto 23.
Nel lungo corso di quegli anni il re d'Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero.
Ecco, questi versetti meriterebbero un corso biblico a parte, no? Innanzitutto al versetto 23 si dice che il popolo fece lamentazioni. È un termine liturgico, Se noi guardiamo i salmi di lamentazione, vediamo che compaiono, ieri e l'altro ieri ero a Brescia a tenere la settimana biblica sui salmi, vi ho parlato anche dei salmi di lamentazione, noi vediamo che gemere, levar clamori, vedere, ricordarsi, visitare, sono i termini dei salmi di lamentazione. Ma qui non è ancora una preghiera, perché gli ebrei non conoscono Dio, Quindi è molto interessante questo. Dio non li salva perché sono il suo popolo con cui ha stretto un'alleanza. Dio li salva perché sono dei poveracci. Dio li salva perché li sente gridare. In tutta la Bibbia c'è questa siadaka, cioè la teologia del grido del povero, che sempre viene ascoltato da Dio. Questo povero Dio grida e Dio lo ascolta, lo libera da tutte le sue oppressioni. I poveri gridano a Dio e sono ascoltati. Dio ascolta e si ricorda. Attenzione, questo è un semitismo particolare. A volte Dio ricordati di noi, ricordati. Non vuol dire che Dio si era dimenticato, ma vuol dire intervenire, vuol dire visitare. È un termine molto più pregnante per noi. Ricordare è richiamare alla memoria qualche cosa che avevamo messo da parte. Per l'ebraismo invece Dio si ricorda di noi non vuol dire che si era dimenticato, ma vuol dire che Dio interviene, vuol dire che Dio viene in soccorso. Quindi anche quei salmi che dicono ricordati di noi il Signore non vuol dire mi ero dimenticato, no, Dio ha tatuato il nostro nome sulla sua mano, quindi non si dimentica di noi in senso occidentale, ma ricordarsi è intervenire e venire e prendersi cura. E allora Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne diede pensiero, letteralmente sarebbe e conobbe. Ma voi sapete che il verbo yada non è un verbo intellettuale, è un verbo che indica amò intensamente. Tant'è vero che in Genesi 4 si dice Dio conobbe Eva e nacquero Caino e Abele. Non è che è buongiorno signora Eva, vuol dire che hanno fatto l'amore. Ecco, Dio conobbe, Adamo conobbe Eva e nacquero Caino e Abele. Cioè vuol dire che Adamo ed Eva hanno avuto un rapporto intimo, di grande relazione, di affettività, anche di corporeità. Il verbo Yadà indica proprio qui, le Bibbie traducono se ne prese pensiero, si ricordò, ma è diverso. In ebraico è yada, cioè amò, e amò profondamente, e fu pieno d'amore, e fu scosso da tenerezza, da compassione per questi poveri. Vi dico questo perché altrimenti non capite tutto il Vangelo di Giovanni. Quando nel Vangelo di Giovanni che scopo della nostra vita è conoscere te e il figlio tuo Gesù Cristo, non vuol dire sapere tutto su Gesù, essere laureati in teologia fondamentale, eccetera. Vuol dire amare te e il figlio tuo Gesù Cristo. Il conoscere ebraico ha sempre la connotazione affettiva, affettiva profonda, addirittura affettiva coniugale. Ecco perché la traduzione vera di questi versetti sarebbe, ecco, Dio si prese a cuore la condizione degli israeliti e perché li amò profondamente, perché li amava profondamente, perché era pieno di compassione, di tenerezza per loro. Già la volta scorsa vi ho fatto notare che Dio si serve dei poveri, degli ultimi, per i suoi piani. Mosè è un maledetto perché è della tribù di Levi, sia da parte paterna che da parte materna, primo versetto del capitolo 2. Cioè la tribù di Levi, vi ho già detto, era stata maledetta da Dio a causa del famoso delitto di Levi contro i sichemiti per la violenza fatta a Dina. Abbiamo raccontato la storia la volta scorsa, chi non c'era vada a leggersi Genesi 34 e Genesi 49. Ecco, da questa famiglia di maledetti nasce il liberatore di Israele. Anche Gesù non ha un pedigree puro. Noi sappiamo che tra i suoi antenati abbiamo Davide l'omicida e l'adultero, abbiamo Tamar la prostituta, abbiamo Ruth la moabita, abbiamo Salomone il grande peccatore, eccetera eccetera. Vorrei dire ancora, poi ci fermiamo, alcune cose su questo Mosè, prendendo quello che dice Stefano nel discorso degli Atti al capitolo 7, versetti 20 e 22. Nel suo discorso Stefano dice: in quel tempo nacque Mosè e piacque a Dio. Egli fu allevato per 3 mesi nella casa paterna. Poi, essendo stato esposto, lo raccolse la figlia del faraone e lo allevò come figlio. Mosè venne così istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente nelle parole e nelle opere. Allora, tutta la tradizione ci dice che Mosè diventa un alto funzionario. Numerosi reperti egizi, papiri, incisioni, steli, parlano di stranieri che giungono a posti altolocati, come amministratori, come interpreti, come scrivani. L'Egitto era un paese di grande cultura e non disdegnava gli apporti degli stranieri. Quindi nella pubblica amministrazione, se qualcuno era bravo, poteva sicuramente fare carriera. Sicuramente questi alti funzionari ricevevano una formazione universitaria, cioè erano istruiti in scrittura, in calcolo, in disegno. Sto leggendo il libretto degli esami dei funzionari egiziani: in storia, in geografia, in medicina, in musica, in liturgia degli dei e in magia. Queste erano le materie di studio. Quindi noi sappiamo che questo Mosè probabilmente, almeno nella tradizione ebraica, come ci dice Stefano nel suo discorso prima di morire, ricevette questa cultura, questa istruzione, venne istruito in tutta la sapienza degli egiziani. Quindi è un uomo che conosce profondamente la cultura del paese in cui dovrà operare. Però riceve anche un'educazione ebraica da parte di madre. Voi vedete questo escamotage per cui la figlia del faraone trova questo bambino, vede che è un lattante e dice: come facciamo ad allevarlo? Spunta di lì la sorella di Mosè, che si era nascosta nel granetto, e dice: scusi principessa, io conosco una signora che potrebbe allattarlo, non mica prenderla come colpo. E l'altra dice: va bene, e fa subito il contratto. Però vedete, vuol dire che da parte di madre viene educato come ebreo. Voi sapete che l'ebraismo passa da parte materna, si è figli sempre, si è ebrei da parte materna. Il padre di Mosè, vedete che non è neanche nominato, questa madre invece ha una certa importanza. Al capitolo 11 si dirà, in Esodo 11, Mosè era un uomo assai considerato nel paese d'Egitto agli occhi dei ministri del faraone e del popolo. Però si dice questo dopo che l'Egitto ha avuto 9 piaghe su 10, quindi certo che è molto considerato. Allora non sappiamo se è un riferimento alla sua cultura o a questa storia delle 9 piaghe. Qui però il testo sottolinea la provvidenzialità del liberatore, cioè Dio vede e provvede, Dio fa sì anche che la tua cultura, che è stata una cultura tra virgolette laica, pagana, idolatra, possa però in un certo momento servirti. Sappiamo che ha passato anche l'esame di magia e vedremo che qualche trucchetto lui poi lo sa fare molto bene, risponderà ai maghi egiziani con altri trucchetti non da poco. Ecco, questo Dio che vede e provvede, ecco, sicuramente riesce a trarre davvero anche dal male il bene, anche dalle situazioni di oppressioni, situazioni di redenzione. Il nostro Dio non ci lascia mai soli e qualunque siano i nostri inferni, i nostri deserti, le nostre oppressioni, lui sa trarre da esse la nostra via di libertà. Mi fermo qui, la volta scorsa faremo ancora un commento sulla figura di Mosè, quale emerge da questo secondo capitolo, e poi andremo avanti.